sono Andrea.
Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dall'altro del microfono mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Buonasera, buongiorno, per chi sente la mattina ovviamente, io sono sempre il diavoletto che mi suggerisce di dire buongiorno ogni volta. Signori, siamo arrivati alle finali.
Oh, bello.
Che piacere, c'è un senso di sollievo per la fatica di questi playoff molto tirati, molto strambi, molto alcune gare un po'.
In che senso molto tirati?
No, tirati, non ti, scusami, il contrario, non molto tirati, cioè se penso a Est abbiamo avuto... Se fossero stati i playoff con più distacchi nei risultati,
ma
sì, certe
infatti,
serie,
da,
cioè,
sì,
proprio
sì, da anni, cioè,
altalena.
Sono i playoff con meno minuti di, meno
clutch,
minuti di clutch, no? Tipo negli ultimi 25. Ma infatti, se devo essere sincero, non mi hanno fatto impazzire rispetto ad altri anni.
Esatto. Nonostante questo, io devo ammettere che inizio a sentirmi un po' eccitato. Che siamo veramente alle finali. Sento un pochino l'eccitazione del momento.
Cioè, penso comunque ci sono state delle serie. Non so, penso a Boston-Milwaukee, che è stata una gran serie. Penso che Boston-Golden State abbia tutto. Per essere una gran serie, sì.
Penso sì. E ovviamente questo è l'argomento di oggi, senza grandi sorprese, andiamo a darvi un paio di cose che andremo a vedere, cose che ci aspettiamo di vedere, eccetera, eccetera. Io inizierei, per parlare di questa serie finale, appunto Golden State Warriors contro Boston Celtics, fun fact, l'ultima volta queste due squadre si sono affrontate alle finali era l'aprile del 1964. Per farvi capire... la canzone nella Billboard Top 100 americana era Can't Buy Me Love dei Beatles.
Gran pezzo.
E attenzione, guarda cosa girava in radio in America nell'aprile 64. Pretty Woman di Roy Orbison. My Guy di Mary
Siamo
Wells.
D'accordo peraltro che Julia Roberts, giovane, top 10 donne di sempre.
Ha un upside notevolissimo, sì. Sì.
Cioè,
sì.
Vabbè, andiamo avanti. Quindi hai detto Pretty Woman.
Allora, Pretty Woman, Can't Buy Me Love dei Beatles, okay. She Loves You dei Beatles, sempre okay. Stesso album, okay. Do-a-di-di-di
sì.
Di Manfred Mann,
sì.
Do-a-di-di-di-di, no, perfetto.
Sì.
E ho tenuto il Best for Last, House of the Rising Sun.
Wow!
Tutto questo girava nel 64, l'aprile 64 in radio. Da noi abbiamo numero uno nella classifica dei dischi più girati, più jukeboxati forse, okay. In ginocchio da te, Gianni.
Beh,
Morandi.
Madonna, c'è Gianni Morandi. Gianni Morandi, questo qua corre ancora le maratone e c'era per
esatto.
La finale, neanche l'ultima finale, Russell contro Chamberlain, e lui era già Gianni Morandi.
Esattamente.
Mamma mia.
Numero 3, ho messo quelle più conosciute, una
attimo secondo te sono vere le voci?
No, ma per favore. Una foto di Anna. Una lacrima sul viso, numero 3.
Per chi non sapesse quali sono le voci,
ma non possiamo
cercate,
iniziare una puntata.
Cercate, così. Potete cercare Gianni Morandi. Vabbè, insomma, insomma, cosa c'era numero 2?
Numero 2, no, una roba sconosciuta, no, una coppia americana. Numero 3 che ho appena detto.
No, ma la
2,
qual era?
Tu vuoi la 2? Adesso te la cerco.
Io voglio la 2, perché magari è sconosciuta.
Adesso canzoni italiane aprile top annuali hit mania hit parade italia.it
vai
Cin Cin di Richard Anthony.
Madonna, Cin Cin salute a te, certo, che discorso.
Il
problema è tuo, non è
il problema
di Cin
mio,
Cin.
Vabbè.
Il numero 3 chi c'è?
Una lacrima sul viso,
Madonna,
Bobby Solo.
Mamma mia.
Poi ci sono La mia festa di Richard Enrique, It's my party, rifatte perché erano quegli anni in cui ci si copiava tranquillamente.
Bellissimo.
Il problema più importante di Celentano, che è un remake di If You Gotta Make a Fool of Somebody, che non conosco.
Ok, sì. Non conosco Amore la versione di Celentano, conosco l'originale.
Ok, Amore scusami di John Foster.
Non... No.
È L'uomo per me, fatto apposta per me.
E anche questo qua è un remake, no?
Non è segnato come tale, però penso di sì, perché tra parentesi c'è scritto He Walks Like a Man, quindi deve essere una copia di una roba americana. E adesso te ne puoi andare, cantato da Le Surf, cioè L-E-S, articolo francese, Surf, vabbè, ok. Anche questo qua, no, remake di un I Only Wanna Be With You, che non conosco. Mina, Città Vuota.
Bella.
It's a Lonely Town.
Molto bella.
E numero 10, canzone che è ritornata sulle televisioni di tutto il mondo 3 settimane fa, Non ho l'età, di Gino Cinquetti, che
perché
vinse
3 settimane fa, cosa
è perché ha vinto l'Eurovision del 64 e Gino Cinquetti è stata richiamata a Torino a cantarla, in un'ottima prestazione peraltro, e questa è stata la terza volta che ha cantato Non ho l'età all'Eurovision, la prima quando l'ha vinto nel 64, la seconda nel 22, la terza nel 91 quando lo co-condusse come io
ma
e
perché
te
lo perché lo co-condusse?
Perché l'altro quello che lo condusse con lei era, aspetta che cerco, Gigliola
è successo a Cinecittà, ma quindi era Toto Cutugno il co-conduttore.
Toto Cutugno, esattamente.
Ma la mia domanda a questo punto è perché l'abbiamo vinto nel 90? Sì, l'abbiamo vinto con Insieme di Toto Cutugno. Mi ricordavo questa cosa mi ricordavo questa cosa che
quindi coppia d'assi proprio così un po' lo Steph Draymond della
per
musica
chi non
italiana
lo sapesse, tra l'altro abbiamo detto teniamo la puntata sotto i 45 minuti
siamo a 6 minuti a parlare di cagliate.
Consiglio vivamente la pagina la stessa foto di Toto Cutugno tutti
ogni
i giorni
giorno. Come no,
ogni giorno quella è una pagina incredibile che fa quello che dice, cioè mette una foto di Toto Cutugno tutti i giorni, sempre quella, però la community è veramente notevole.
Perfetto. Tornando al basket giocato nel 64, Bill Russell da un lato Boston 11-26 rimbalzi, 5 assist di media, dall'altra parte Will Chamberlain 29-28 rimbalzi, 0 tiri da 3 presi perché non esiste il tiro da 3. Ora ovviamente stiamo parlando di preistoria, fa lo sappiamo. Tornando al presente, è una bella sfida dal punto di vista puramente del contorno, del dipinto, diciamo così, perché è una sfida che ha tanti punti puramente narrativi di contrasto. Abbiamo un coach che ha vinto l'anello da rookie come Kerr, versus un coach rookie che si trova alle finali per la prima volta da 10 anni, fondamentalmente 12 ancora un po' con Boston.
Hai, 12 da 2010.
Hai praticamente la fine, se lo dico, se vogliono loro, la fine di un ciclo, del ciclo della squadra fondamentalmente più forte degli ultimi 10 anni, puramente delle vittorie, più forte sul terreno, contro la squadra che ha vinto di più nella storia.
Ma è la
storia
più forte degli ultimi 10
no,
anni.
Sì, sì, ma intendo che ha vinto di più negli ultimi 10 anni versus ha vinto di più nella storia dell'NBA, perché Boston è insieme adesso a Los Angeles, quello intendo. Poi è ovvio che con Golden State siamo a alti livelli.
Sì, per me questa finals run di Golden State, insomma...
vale tanto. Vale tantissimo.
Ma proprio tanto tanto a livello storico, sì. Ma proprio tanto sì.
Assolutamente. C'è una questione di età. Non ho l'età, come cantava giustamente la Cinquetti, cioè da un lato Golden State ha 28 anni di media i suoi giocatori, ma ho contato tutti, cioè i Kuminga, i Moody, ma Steph 33, Clay Draymond 31, dall'altra parte Boston ha 26 anni di media nei suoi giocatori, ma se togli Horford che ne ha 35 si abbassa notevolmente, Tatum 24, Brown 25, Smart 28. C'è un collimare di narrative dal punto di vista di un arco di Golden State che va alle finali ripetutamente fino a poco tempo fa, poi perde il campionato, poi perde Durant, recupera D'Angelo Russell via sign and trade mentre D'Angelo Russell è sull'elicottero con una quantità di gente di Minnesota che in teoria doveva convincerlo a firmare da loro, ma lui aveva già firmato per Golden State, e quindi mentre stanno tornando dopo la presentazione, dopo il pitch fatto, c'era Carl Anthony Towns, c'era Prigioni, c'era il presidente, c'era tutto qua, sull'elicotterata di ritorno, proof tweet, tutti quanti guardano il telefono, Russell firma con Golden, e quindi ovviamente diciamo che avrebbe fatto meglio a buttarsi dall'elicottero, forse, vista la figura. E grazie a questa cosa qua, fondamentalmente, Golden State ha strappato per rotto della cuffia un biglietto per poter ancora avere una shot alla grandezza, e poi ce l'hanno fatta, perché Russell non funziona, non è un gran problema, perché sappiamo che Minnesota farebbe carte false per averlo. La carta falsa si chiama Wiggins, e anche l'arco di Wiggins entra in questa narrativa, col giocatore che fondamentalmente è considerato sempre comunque una delusione, perché le aspettative erano enormi, vista la carriera alla high school, e poi in realtà quando si trova a giocare. Ora, mi direi tu, comodo in un sistema ben oliato come Golden State,
Un
ma
conto è
d'altro
fare il
canto.
primo, un conto è fare il terzo,
Esattamente.
con compiti ridotti offensivamente, ne possiamo parlare, però insomma,
No, chiaro, chiaro, però.
offensivamente forse il quarto,
Se è
quinto, non lo
quarto,
so come voglio
senz'altro,
dire,
senz'altro.
vabbè, insomma.
Però anche qua un arco di puramente, come dire, sto giocando del basket vincente anche se, anzi, non anche se,
No,
proprio perché sono
certo.
ridimensionato, ecco. Dall'altra parte, ai Boston, chi alzi le mani, chi pensava che con Stevens, che in maniera abbastanza sorprendente molla il timone e passa a fare il GM e un coach rookie, se l'immaginava qua, fondamentalmente, cioè io in primis ho detto, mi puzzava molto strana sta cosa qua con l'allenatore ancora giovane al cos'era, terzo quarto anno che ha fatto buoni risultati, bene amato, che molla tuttavia un rookie coach della nostra, però eccoci qua, bravo Udoka che ha preso un roster che era lo stesso dell'anno scorso fondamentalmente e lo ha fatto rendere meglio ancora creando un sistema difensivo di cui parliamo meglio dopo ovviamente. Quindi tanti archi narrativi che si incrociano e già solo per questo è molto figa. Io spero tanto, ed è ovviamente un po' il, come dire, puoi organizzare la festa molto bene, ma se poi piove è una fregatura. Speriamo che non ci siano ovviamente infortuni che minino la bellezza potenziale di questa serie, ben sapendo che, soprattutto lato Boston, c'è già chi è un po' acciaccato, cioè il ginocchio di Williams, la caviglia di Smart, eccetera, eccetera. Detto questo, e passando a qualcosa di un pochino più concreto dal punto di vista del basket giocato, tante cose da dire. Inizio io, ma tu interrompimi al volo
Vai,
perché ho già parlato
vai.
tanto. Topic grossi, grossi, semplici, semplici. La difesa Boston contro l'attacco Golden State, ma anche l'attacco Boston contro la difesa Golden State. Cioè, vai.
Dimmi, no, dimmi tu,
No, il
voglio
punto è,
sentire.
difesa Boston è forse sulla carta la migliore possibile per rallentare Golden State.
100% copia incolla e fir, cioè secondo me è sicuramente la migliore per rallentare Golden State.
Tutti switchano, tutti buoni difensori. L'unico piccolo, piccolo spoilerino per il futuro, non so quanto Pritchard potrà veramente vedere il campo in questa serie qua.
Secondo te tutti switchano?
Tutti possono switchare, però secondo me ci sarà tanto
Do
switch.
dopo ne
Magari tengono
parliamo,
uno in
dopo ne
area.
parliamo.
Detengono uno in area che è secondo me che è Rob Williams e che è uno tra i giocatori
Ecco,
secondo
ma
me
allora, ecco, no, parliamo di
chiave.
sta roba qua subito, perché
Vai.
secondo me il tema dello Switch è un tema importante. Allora, io ho visto, ho letto anche scrivere da gente molto brava, e ho sentito su diversi podcast questa cosa. Boston, la cosa che mi preoccupa di Boston è quanto giochi drop Boston. Perché contro Miami ha giocato un sacco di drop.
Vabbè,
Ma
ma
va bene,
grazie.
grazie all'anima. Cioè, voglio dire, si è rotto Hero in gara 3, cos'era? E non hanno uno che tira dal palleggio. E cosa devi fare? Ovviamente giochi drop, ma ci mancherebbe altro che non giochi drop. Però in realtà Boston è una squadra che ha switchato sempre molto in stagione. Ma ha switchato sempre molto. E secondo me switcheranno, loro switchano praticamente 1-4, che è come se switchassero 1-5 in realtà, perché il quinto lo tengono molto bene fuori dal gioco principale per tenerlo vicino all'aria, vicino al canestro, che ovviamente sto parlando di Robert Williams. Quando c'è Al Horford in campo, da 5 switchano 1-5 questi qua,
Esatto.
quindi non capisco esattamente quale sia. Comunque, allora, una cosa su questo, secondo me un punto su questo switch è su Time Lord, visto che tu hai detto switchano tranne con, ma ne lascio uno in area. E questa cosa qua mi pare l'abbia scritta, non mi ricordo, mi pare Slater, non lo so, The Athletic, però stavo leggendo, mi ricordo che sto leggendo il pezzo a pranzo. Mi pare fosse Slater a dire che in generale Robert Williams sarebbe importantissimo qualora fosse sano, ve lo vedremo.
Sì.
Chiaramente senza di lui la rim protection di Boston sarà molto meno buona perché tendono a fidarsi giustamente molto di Horford sul perimetro. Però sappiamo anche che buona parte della forza di Golden State è farti, cioè, puntare il dito da una parte e trovare un layup al ferro, no? Perché questo è quello che
Esatto.
fanno. Memphis è stata l'unica che ha tenuto Golden State sotto i 110 di offensive rating nei playoff, un po' perché Golden State ha tirato effettivamente col 34% da 3, che non è una cosa normale, ma un po' anche tanto per l'impatto di Jaren Jackson Jr. e anche di Adams, secondo me, in termini di rim protection, cioè effettivamente sono stati i migliori. Quindi la mia domanda è, cioè, io sono molto curioso di vedere cosa farà Boston se... Allora, assumiamo che Robert Williams sia sano, cosa che non è vera, cioè...
No.
Ci arriviamo dopo, ma secondo me io faccio, vabbè, dopo ci arriviamo i pronostici,
Va bene.
però secondo me anche questa volta gira intorno arrivare sani, cioè fino ad ora ha vinto il più sano sempre praticamente e secondo me ci sarà un rispecchiarsi di questa cosa qua anche nelle finali, che è una cosa che non incredibile che vinca il più sano.
Grande analisi profondissima.
Lo so, però insomma, a quanto pare ogni
Alla
tanto
fine
bisogna
conta.
ricordarlo. Sì, esatto. Dicevo, assumiamo che Time non stia sano. Sono molto curioso di vedere cosa farà Boston se Robert Williams verrà cercato, come è probabile che sia. Immagino, vabbè, ovviamente sono la migliore squadra della Lega, senza dubbio, a fare press switching. Quindi. È vero che Robert Williams lontano da canestro non vada per nulla bene a Boston, ma allo stesso tempo penso anche che siano molto ben equipaggiati per evitare
La
quell'eventualità.
situazione, certo.
Immagino che qualora non ce la facciano a tenerlo vicino al ferro, proveranno a fare un edge molto forte, 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 forte. Non vedo possibilità di giocare una drop. Cioè, secondo
No, ha
me,
senso.
se non riescono nel press switching, secondo me proveranno ad andare a... Cioè, forte sul portatore, cercare di tirargli via la palla dalle mani.
Sì, il che casca anche un pelo bene, se andiamo a aprire il grosso discorso turnover, che se riescono a forzarne un po', tan ben che mai. Lo metto nel frigo e ci ritorno subito dopo.
Di
Se
se riesco
Boston
a
riesce a
forzare.
ottenere dei
Ci
turnover.
torniamo dopo, siamo quella del
Ci
turnover
torniamo
dopo.
dopo. Ritorno sul discorso difesa Boston, attacco Golden State. Abbiamo detto, il punto cos'è? D'accordo con quello che hai detto. La forza di Golden State, che è quello che ha creato una dinastia fondamentalmente, è il fatto di avere un'esecuzione martellante per 48 minuti. Per cui tu difendi da Dio per 18 secondi dell'azione, tieni tutti quanti gli switch e poi non tieni l'ultimo perché sei un attimino stanco sull'ottavo cambio di direzione e tac, ti becchi canestro. È ovvio che Boston, mi ha detto, è una difesa prontissima a difendere così. La mia paura per Boston è riusciranno a difendere così per 24 secondi per 48 minuti. Bravo Golden State se riusciranno ad attaccare in maniera equilibrata e precisa
Esatto.
e a eseguire bene come fanno ormai da anni. Al contrario, attacco Boston a metà campo, luce e ombre per me. Cioè, il nostro caro Rob Foyce, ospite l'anno scorso con un alzatore di asticelle col suo playbook, ha fatto un thread su Twitter abbastanza esemplificativo sui miglioramenti di Tatum dal palleggio e sul non solo, allora, non fa dei passaggi wow, ma ha capito la tempistica per darla prima che il raddoppio arrivi in maniera bene. Quindi molto bene, molto bene. Continuo a pensare che stia seguendo un pochino la parabola con i giusti distinguo che ha fatto Antetokounmpo, cioè migliorare la gestione di palla e lo scaricare la palla col buon tempismo per eccetera eccetera. Detto questo, sì, ha dimostrato di essere capace a farla girare, ma anche ha dimostrato purtroppo di spesso andare un po' in tunnel vision e avere grandi difficoltà contro le difese aggressive. Penso a Miami, purtroppo ha fatto una quantità di errori, di turnover dati enorme. Dici, vabbè, ma è Miami. E d'altro canto è anche Golden State, però la difesa non è che gioca contro delle ciofeche.
Allora, sì, beh, ma allora l'abbiamo tirato fuori il tema delle turnover ormai.
E ci siamo arrivati.
Fuori. Allora, senti, vediamo... Allora, se dobbiamo stare a guardare proprio, cerchiamo di renderlo più generale come discorso e poi entriamo nel dettaglio. Secondo me questi playoff, allora, se vogliamo trovare delle grossissime linee guida,
guida,
anche generalizzando troppo, la primissima ti direi, ecco, una cosa che vediamo ogni anno, è essere flessibile, avere un piano A, B e C,
certo.
E quindi io prendo l'esempio, per me Golden State è un po', non perché sia arrivata lì tra virgolette più facilmente delle altre, ma prendo Golden State perché secondo me è un buon esempio. Golden State si è trovata a non avere Looney in campo, o comunque tagliato fuori completamente in una serie, e nella serie dopo è stato dominante. Memphis ha avuto fondamentalmente è stata la squadra che ha dato più fastidio a Golden State con Adams. Nella serie prima era stata in grado di giocare completamente senza Adams. Esatto. Serie prima Kyle, insomma, essere flessibili, avere diversi identità, essere pronti a qualsiasi cosa che l'avversario possa mettere davanti. La stessa Boston secondo me ha giocato in maniera molto diversa tra Miami e Milwaukee in termini difensivi. Insomma, beh, questa cosa qua è una cosa che succede ogni anno. Essere flessibili è...
chiaro.
Secondo, consapevolezza nei propri mezzi. Quindi la capacità di eseguire. Proprio messa giù stupida. Secondo me, insomma, si è vista... si è visto come una squadra senza un super all-star, quasi all'NBA, come in Middleton, che manca di quella cosa lì, con la consapevolezza di quello che era dei propri giocatori, era riuscita praticamente a portarla fuori. Terzo, che era quello da cui tutto partiva, tendenzialmente vince chi tira di più, che è un'altra cosa stupida da dire, ovviamente banale, però tirare più dell'avversario funziona, ti dà una grossa probabilità di vincere. Come tiri più dell'avversario? O prendendo più rimbalzi o vincendo la battaglia delle palle perse.
Esatto.
Quindi potete andare a vedere praticamente in ogni serie chi ha vinto la battaglia dei possessi, ha vinto la serie, praticamente in tutte le serie finora. Intendo prendete per favore cose alla Cleaning the Glass, cioè non prendete la somma di tutti i possessi, perché altrimenti viene fuori tipo c'era una gara in cui Dallas ha battuto Golden State nei possessi, ma è stata praticamente negli ultimi 8 minuti in cui hanno preso nei rimbalzi. Vabbè.
Sì.
Boston dovrebbe essere sulla carta più forte, no, a rimbalzo di Golden State, perché è più grande.
Teoria sì, e anche perché Golden State fondamentalmente ha storicamente, se c'è un punto debole che è, come dire, relativamente meno importante, ma sono i rimbalzi, il gioco uomo in area, però hanno scoperto
sì
che
no.
Non in realtà...
Sì e no, cioè nel senso, se ti ricordi, la serie in cui più è andato di matto negli anni sono state le serie contro fondamentalmente contro i Rockets, direi la serie contro i Rockets del 2018, e la serie contro i Rockets del 2018, cioè... Quella serie lì fu vinta grazie ai rimbalzi offensivi, fondamentalmente, tra le altre cose.
Vero.
No, fecero dei rimbalzi offensivi un punto di forza, uguale al 2019, se ti ricordi, portavano Capela lontano dal ferro, bla bla bla. Greeny, Iguodala. Io credo che... Allora, se c'è Robert Williams in campo, penso che tu debba tenere Looney dentro, suppongo.
Sì.
Per non andare troppo sotto a rimbalzo, no? Secondo te ai playoff per 100 possessi quanto distanti sono le due squadre per rimbalzi presi?
Ah, Posso rispondere in maniera democristiana dicendo non troppo, cioè non tantissimo.
Tipo?
Ah, non lo so, non lo so. Per 100 possessi, boh, di over under 10, che ne so, dai.
Le due squadre sono state lontane un rimbalzo per 100 possessi.
Vedi, vero.
La cosa simpatica è che la squadra che è davanti è Golden State. Allora, non vuol dire nulla perché no, gli avversari... Ovvio. Però io, nel senso, voglio dire, Boston secondo me è molto grande, ma non è una squadra fortissima a rimbalzo. No. Secondo me è una squadra, tutto sommato, average a rimbalzo.
È così. Cioè, tranne Robert Williams che può veramente... Però anche Robert Williams non è la sua specialità. È solo più grosso e più atletico.
Non è un... Però non è, la... non è un non è suo rimbalzista pane. Allucinante per no. La taglia. Horford non è storicamente un gran rimbalzista. No. Tatum è l'unico che per la taglia è veramente un ottimo rimbalzista. Beh, anche Smart è un ottimo rimbalzista tra le guardie. Però
perché resto... sono sovradimensionati per il ruolo.
Sì, però insomma sappiamo che rimbalzi fanno molto il 4 e il 5. Insomma, certo. E rischiano di essere sotto. Anche Grant Williams non è un gran rimbalzista per la taglia.
No.
Però... Allora, tu cosa faresti? Ti spiego quali sono i diversi scenari. Io vorrei sentire la tua. Io credo che Boston per vincere la battaglia dei possessi debba nettamente vincere la battaglia dei rimbalzi. Cioè non ha altri.
Sì.
Ok. Quindi Golden State deve vincere la battaglia delle palle perse, delle palle recuperate.
Esatto.
Ok, quindi cosa fai? Vai small ball del tutto per provare a vincere questa battaglia? Se sei Golden State, lasci dentro l'uni per non andare troppo sotto a rimbalzo? Ti fidi del fatto che nessuno dei Celtics levato Brown fondamentalmente possa batterlo sul primo passo, perché si è visto anche con Doncic alla fine, l'uni ha tenuto su Doncic, perché Tatum non so se possa batterlo regolarmente sul primo passo se la difesa di Golden State dietro si organizza bene, e oltretutto Jaylen Brown non è nemmeno bravo a cercare il mismatch, quindi l'unico che è il primo passo bruciante veramente non è il migliore a cercare il mismatch. Cosa fai? Vai con l'uni, vai senza l'uni, poi ti dico la mia.
Beh, allora, c'è una cosa che però... Allora, la mia risposta istintiva sarebbe vado small. Però c'è una cosa da considerare, che se vai small, dall'altra parte hai una difesa che è relativamente pronta a cogliere un quintetto small. E hai i vari Smart, Brown, Tatum, che sono belli grossi sul perimetro e switchano, quindi forse giochi paradossalmente anche sulla forza della difesa dell'avversario. Invece uno come l'uni, se si inventa una serie buona, come ha già dimostrato di fare, se si inventa quel minimo di lavoro sullo short roll che ha già saputo fare contro Dallas, paradossalmente può essere una cosa in più. È chiaro che sono d'accordo che Boston deve puntare a vincere totalmente i rimbalzi, proprio deve veramente, cioè Boston deve partire, come diciamo spesso, come la squadra che è meno favorita, insomma sfavorita, e quindi deve moltiplicare le sue possibilità proprio matematicamente di mettere la palla nel cesto, quindi giù a crash the board e via così. Quindi Robert Williams è indispensabile e sarà anche più aggressivo sui rimbalzi in attacco. Però se fai così, automaticamente dall'altra parte ti esponi alla transizione. La difesa in transizione di Boston è stata molto buona quest'anno, ma comunque se sei in transizione, sei 4 contro 3 e 4 sono i Golden State e tu sei 3, non funziona bene. Quindi c'è una situazione molto speculare per cui se Boston punta ad attaccare forte il rimbalzo, forse paradossalmente l'idea è giocare più piccolo per batterli sulla velocità, sapendo che avrai più transizione. Però è molto rischioso, perché se togli l'uni, chi prende i rimbalzi a Golden State? Non lo so, io andrei per di quintetto small, però non penso, ecco, diciamo così, non penso che l'uni sarà un assente di questa serie, anzi.
Io per come sta giocando l'uni, ti dico la verità, non levo l'uni mai. Io parto con l'uni, poi però se io ti direi io vado con l'uni. Vado con l'uni. Questa è la mia, però ho capito cosa intendi e infatti, cioè, era una roba che ci ho pensato molto.
Fermo restando che non è che possiamo fare tipo equazione o videogioco per cui, metto, non è tipo Magic, no? Cioè, Magic gioco di carte, non il playmaker dei Lakers, cioè, metto, che ne so, quintetto piccolo, ho più 5 di attacco, ho vinto, nel senso, non funziona così. E l'uni è stato, cioè, l'uni non è Bogut, ragazzi, cioè, nel senso, c'è questa cosa qua da considerare.
No,
però è chiaro che una delle chiavi, uno dei matchup chiave, forse il più chiave per quanto non sia tra due giocatori di spicco delle due squadre, è proprio il Looney Rob Williams, come, mm-hmm. come mm-hmm. La bilancia degli X-Factor, diciamo così.
Ma senti, ma andiamo a vedere un po' come saranno, visto che hai parlato adesso di Looney e Robert Williams,
sì, gli accoppiamenti. Gli accoppiamenti. Non ne ho idea.
Allora, provo a dirti i miei. Tu allora, mi dici
sì, fammi scrivere qua intanto. Io li sto scrivendo nel mio file intanto, così rifletto.
Allora, secondo me, vabbè, di nuovo supponiamo che Robert Williams sia sano. Non ne sono sicuro, ma vabbè. Hai visto che anche in gara 7 ha giocato un quarto d'ora.
Sì, sì, lui ha il ginocchio una volta sì, una volta no, quindi vabbè. Speriamo.
Partono Smart, Brown, Tatum, Horford, Williams. Mm-hmm. Time Lord. Golden State, quindi partirà sicuro. Curry, Clay, Wiggins, Draymond, Looney. Mm-hmm. Looney va su Time Lord.
Sì.
Draymond va su Horford.
Sì.
Wiggins va su Brown.
Sì, quello che ho scritto io.
Clay va su Tatum, sì. Credo, per questione di primo passo. So che tutti dicono Clay su Wiggins, non secondo me. Curry su Smart, che tanto sì. Voglio dire di aiuto alle sue spalle, le spalle di Curry ce n'è.
Chiaro.
Hai dubbi, qualcosa? Questi qua sono
allora, tutti d'accordo? È esattamente quello che ho scritto io in tempo reale mentre tu parlavi, ma prima che tu dicessi. Quindi sono okay. Completamente d'accordo. E qui stiamo ragionando su come Golden State difende.
Sì, 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 perché io ho ragionato per un po' sia su Wiggins, Clay, come però so, alla fine secondo me non è troppo evidente.
Non ha senso, ti conviene tenere Wiggins per l'elemento atletico, ti conviene tenerlo se, su Brown che se, è atletico.
Sì, esatto, veramente, se no
Clay non fa più paura come primo passo e Tatum può tenerlo ed è più lungo, quindi sì, io lo giocherei così.
Esatto, no. esatto, cioè più che altro secondo me è perché... Cioè Wiggins secondo me farebbe bene su entrambi, però sì, è dove soffri meno Clay, secondo me
questo. Esattamente.
Ho pensato anche a invertire Looney e Green, quindi mettere Green su Time Lord per essere più libero di aiutare.
Questa è una cosa che non sarei stupito vedessimo, cioè l'accoppiamento sballato per concedere nello switch oppure nell'aiuto. Questo ormai lo vedremo in qualche azione, però di base non inizierei così.
Anche perché così potresti lasciare Green più vicino al ferro, non lo so, questa qua veramente però ci ho pensato parecchio e...
Però c'è una cosa anche, sai, se tu inverti e facciamo una cosa così, hai Horford che è su Looney, quindi Horford in attacco può tirar fuori Looney, e dall'altra parte hai Green che deve tenere una minaccia di lob di Williams, di Rob Williams, che non ne ha per tenerla la verticalità, esatto. Quindi secondo me non ha senso, cioè anche se paradossalmente hai miglior lavoro di Green in roaming dietro, perché se non parte il lob fondamentalmente è un difensore in più netto, rischi tanto di già dare punti facili all'inizio a Boston, quindi non lo so, no, secondo me resta come dici tu, cioè Horford e Green, i due cervellotici stanno insieme e mm-hmm. si difendono, e i due fisici stanno insieme e si difendono come Williams e Looney.
Penso sì, cioè penso che questa sia la cosa più sensata alla fine.
Sì.
Penso che questa sia la cosa più sensata, però questo...
Io dall'altro
dall'altra
lato,
parte...
Smart va su Curry
100%,
poco ma sicuro.
Miglior difensore di sempre su Curry.
E Wiggins va su Tatum.
Sì, cioè, sono d'accordo.
Ma è sicuro, perché se Tatum inizia l'azione, è Wiggins che lo tiene.
Sono d'accordo, sono d'accordo.
E che vuol dire che Clay va su Brown, e qui c'è potenzialmente un mismatch affrontabile per i Celtics, se Brown attacca a testa bassa e si mangia Clay. E poi per quanto riguarda i lunghi...
No, aspetta, adesso qua stiamo parlando della difesa, di come Boston difende Golden State, quindi Smart su Curry, Tatum su Wiggins.
Ah, ok, abbiamo fatto il giro. Okay.
Eh sì, esatto.
Io in un altro senso, va bene. Brown su Clay e poi secondo me... io sarei uguale, eh.
Anch'io sarei uguale, però ci ho pensato molto, perché...
Quindi Horford su Green e Robin
allora,
su...
sì, però ci ho pensato molto, perché... Allora, se tu metti Robert Williams su Looney, Allora, il punto qual è? È che dire questa cosa qua non ha molto senso tenendo conto di quanto Boston è forte in pre-switching, però
Esatto.
se tu tieni Robert Williams su Looney, tu rischi. Looney è uno dei bloccanti più attivi, credo, della Lega. Rischi che Robert Williams ti finisca dentro l'azione primaria molto spesso e tu non vuoi che questo succeda. Oppure rischi di lasciare molto spazio al tiratore dal palleggio per Golden State, che nemmeno questo vuoi che succeda.
No.
Però allo stesso tempo, se metti Williams su Green, Green è un po' l'hub di gioco, non un po', è tutto l'hub di gioco di Golden State. Ed è uno del. È bravissimo a portare blocchi, riposizionarsi. Quindi onestamente, non so. Credo che tu debba scegliere tra due. Tra qual è il minore dei mali. Non lo so. Non sono sicuro che mettere Time Lord su Looney sia il modo per tenerlo più vicino al ferro. Non lo so. Varieranno in corso d'opera, secondo me.
Sì, e nel mentre io ci ho pensato un attimino, se, prima detto, se in questa situazione qua poi Golden State va small e quindi gioca Curry, Klay Thompson, Jordan Poole, Wiggins e Green, ritorniamo al famoso discorso del perdi nei rimbalzi ma guadagni in transizione slash travolgi gli avversari perché Smart va ancora su Curry, Tatum va ancora su Klay, Brown va su Wiggins, secondo me per questione puramente di taglia e di atletismo. Orford va su Green e già qui abbiamo, per quanto Orford, per l'amor di Dio, sia un ottimo switchatore, ha comunque gli anni che ha, anche se sta tenendo bene la forma fisica.
Madonna, sta scambiando tutto
Sì. E
sempre benissimo.
quindi chi tiene Poole mi viene da dire White.
Ma dici quando hai pool whiting?
Quando, esatto, cioè, nel senso, il mio punto è, qual è il gioco, cioè, Curry Smart ci sta, Klay Tatum ci sta, Wiggins Brown ci sta, Green ci sta, Poole, che giocatore di Boston può essere in una situazione in cui
Quindi
White, perché Grant Williams è troppo
con
lento.
dentro Clay, Poole e Curry, tutti e tre dentro.
Sì, e io mi sa che andrei con White
White,
per poter switchare
sì, che
liberamente.
per quanto non sia esattamente la soluzione che io preferirei fossi Boston, nel senso che
Ecco,
White dall'altra parte è
e questo è
super
un punto, un
battezzato,
sottopunto bello
barra battezzato.
importante. Sta tirando col 27, non lo so, poco, meno del 35%. Ma è un tiratore da meno del 35%,
Deve
fondamentalmente.
metterle, cioè non ci sono girarci attorno, ma se lui non le mette è un problema gigantesco, cioè lui deve metterle.
Secondo me sarà curiosissimo vedere l'impatto suo perché per l'appunto è quasi indispensabile averlo come arma contro il migliore quintetto dal punto di vista offensivo che
Sì,
può
sì, sì.
schierare Golden State, però dall'altra parte non puoi pagarlo perché come sempre cosa succede se puoi lasciare libero White, cioè Golden State è quella che faceva tenere, seconda volta che cito Bogut in questa puntata, che faceva tenere a Bogut Tony Allen perché Tony Allen non tira. E se tira non entra. Cioè, siamo a un rischio fortissimo di avere questa cosa qua e quindi di avere cosa? Di avere Boston che trova il pitturato completamente intasato e White che ha 8 triple, 9 triple nella gara e ne mette una. E Golden State va a nozze con questa cosa qua. Ed è
Sì.
una possibilità molto concreta, ma proprio molto concreta. Quindi servirà un grande White. Che non è nelle sue corde, ma servirà un White un po' fuori dal suo seminato per poter scardinare il quintetto piccolo. È una
Sì,
cosa
è
che.
vero, è vero. Guarda, onestamente, oltre a questa cosa che tu hai detto adesso, io stavo pensando anche, date le condizioni di salute del roster, vuol dire di Time Lord,
Certo.
io penso che alla fine la closing lineup migliore per Boston possa essere Smart, Brown, Tatum, Grant Williams,
Sì, è Orford.
Horford, perché ti consente comunque di cambiare tutto, ma
Sì.
secondo me sei meno battezzabile che con White in campo, paradossalmente, per quanto un White se becca la sera al tiro sarà enormemente più utile in attacco di Grant
Come
Williams.
no?
Vabbè. Se White becca la sera al tiro, appunto, secondo me White per Grant Williams potrebbe essere un buon cambio, anche se secondo me a quel punto lì andresti molto sotto rimbalzo, secondo me, ma tanto, 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 tanto. Non lo so, non lo so se Non lo so se Golden State proverà molto la lineup con Klay, Curry e Poole, perché Poole secondo me rende molto perché va per quanto va al ferro
Sì.
e secondo me il ferro potrebbe essere un po' meno libero rispetto ad altre serie. Quindi non sono convinto che proveranno ad andare con tutti e tre.
Ci sta. Anche lì tanto dipende dal ginocchio di Rob Williams. Se Rob Williams
Sì.
esce, allora perché non puntare a Poole e attaccare il ferro all'arrembaggio?
Sì.
Cioè, tante cose. Speriamo, appunto, ho detto prima che gli infortuni non. Sarebbe
Senti
bello.
una cosa, domanda stupida, oltre
Vai.
perché poi non parliamo degli infortuni dopo. Persone oltre i primi set della rotazione che vedi che potrebbero vedere il campo, entrambe le parti.
Allora, ho un grosso punto di domanda per Pritchard, che ha giocato molto bene in qualunque serie, ma allora, ho avuto paura ogni serie che fosse targettato, e ogni serie lo è stato, ma se la sono cavata lo
Contro
stesso.
Miami,
Beh, era contro Miami, era
contro
bello
Miami a
dichiarato.
meno, ecco, cioè, dai, su, avevo il mirino, dai.
Tice non vede il campo. Punto di domanda, lato Boston, mi domando, ma è un po' una roba da sommelier, se Nesmith non possa essere magari utile in qualche sprazzo, vista la stazza, quello che ha mostrato, però anche lì è un.
No, ci può stare, non ci avevo pensato a Nesmith. Mi ero concentrato su Pritchard e Tice. Ok.
Ha mostrato qualcosina. Lato Golden State, sto
Per me
scorrendo.
Pritchard, comunque Golden State lo
Sì,
mangia
no, lo
col
massacra. Lo
salmì, quindi
massacra,
non.
sì. Allora, lato Golden State ci sono tanti nomi interessanti perché già abbiamo visto delle serie con gente buona. Non vedo bene come, ma non lo vedevo neanche nella serie prima ed è stato importante per qualche gara. Bielizza possa essere utile, non vedo come, però l'ho già fatto. Ma il nome che io voglio dire è Gary Payton II, che se rientra e non è morto, perché non è scontato, perché è ancora fuori per infortunio, ma a quanto pare sta arrivando. Se rientra ed è all'80% oppure al 100%, ma per 15 minuti a gara, vuol dire che hai un difensore sul point of attack che
Sì.
non è Stephen Curry, ma è Gary Payton II, e puoi giocartela con Wiggins e Gary Payton II o
Sì,
Klay o
però posso
però.
dirti una cosa, secondo me, uno che non è già un gran tiratore, so che in stagione ha tirato molto bene, però uno che non è un gran tiratore. Che si fa male al dove si è fatto male lui.
Sì. E lo paghi dall'altra parte, sì.
Non lo so. Per questa ragione mi stavo chiedendo, non è che Kuminga.
Kuminga?
Non è che Kuminga.
Kuminga è la scommessona. Ha già mostrato cose belle, per amor di Dio, ma è la scommessona perché è una bestia atletica. E potrebbe essere veramente a parità di, come dire, scontro tra i vari Brown Brown e Wiggins potrebbe essere l'ago della bilancia, potrebbe essere quello che ti spacca la second unit, che prende due o tre rimbalzi in attacco di energia, di fisico proprio. Non è una cosa su cui scommetterei dei soldi, però c'è una forte
Neanch'io.
possibilità che se c'è qualcuno che fa il crack per una barra due gare e ti gira la fine del primo quarto, inizio del secondo, è Kuminga perché è straripante, punto di vista fisico. Può essere così. Poi da vedere se poi gli fai conto, se poi gli capita come gli è capitato che fa uno stretch di 6 minuti, 8 minuti in cui gli entra pure una tripla, fa un rimbalzo in attacco e un appoggio, gli entra una tripla e dall'altra parte, che ne so, spizza un pallone, ti obbliga a pensare. E se sei obbligato a pensare per Kuminga, sei un po' coi piedi nella palta perché dovresti
Sì.
pensare per qualcun altro, non per Kuminga, ecco.
Sono
Però sono
molto
curioso,
d'accordo.
cioè c'è una quantità secondo me veramente di potenziali co-protagonisti qua veramente grossa, da un lato e dall'altro, quindi saranno delle belle finali. Se gli infortuni non ce le rovinano, saranno delle belle finali. E
Sì, parliamo degli infortuni, questo punto qua.
sì, chiudiamo in bellezza con gli infortuni. Quanta gente è morta? Cioè, quanta gente è papabile dal non vederla in campo?
Beh, Robert Williams, abbiamo già
Cioè, Robert
detto.
Williams, Smart
Allora,
zoppica.
Smart. Secondo me Smart non si è visto tanto quanto non troppo bene sta perché difendeva Butler.
Mi Mettilo nel frullatore.
Che è diverso, non voglio dire che sia più, cioè, cioè no, è sicuramente più facile da difendere per uno come Smart rispetto a
Boia.
Kirby. Sappiamo che la caviglia destra di Smart è fortemente compromessa, quindi è possibile che la mobilità laterale non sia la migliore. Insomma, contro Kerry, se non sei al 100%, secondo me, c'è poco da fare. Vediamo, non lo so, perché Smart, ripeto, è il miglior difensore di sempre su Kerry o qua. Però se non sei al massimo. Fra l'altro, curioso il contrappasso, dato che Smart aveva spaccato la caviglia a Kerry.
No, l'ultima volta in stagione, sì. 7 marzo, una roba del genere. Che ha permesso a Kerry di arrivare ben riposato per l'ultima parte della stagione.
Beh, però
Playoff,
insomma,
peraltro, però
beh,
no, oh, per
boh,
l'amor di Dio.
insomma, sì, col senno di poi bravi tutti quanti.
Sì,
Insomma, io all'epoca
chiaro.
mi ero ben cagato sotto, però non so, però io cioè,
Chiaro.
non lo so. Però boh, Tatum è acciaccatino.
Sta roba del collo, la spalla, il nervo,
Dall'altra parte, fondamentalmente hai solo Gary Payton che è rotto.
I Godala, Gary Payton,
Vabbè,
insomma,
Iguodala.
sì,
Adesso
appunto.
con
No,
tutto il
no, lo
bene,
so, non è che
possiamo
non
parlare di
penso.
Otto Porter che è acciaccato.
Sì, però anche lì non ci perdi il sonno.
Allora, per me, Otto Porter può essere. Per me, io credo che la difesa a metà campo di Boston terrà bene contro l'attacco a metà campo di Golden State. E il Golden State dovrà quindi forzare le palle perse. Durante i playoff non hanno fatto benissimo sotto quell'aspetto lì. I due saranno giocatori chiave per forzare le palle perse, ma sono Wiggins e Gary Payton secondo. Se non c'è Gary Payton secondo, credo che Otto Porter possa tornare utile, molto utile. Diciamo che non mi sorprenderebbe se fosse l'Otto Porter game con giocate importanti in difesa, triple dall'altra parte. Quindi,
Ci
però
sta.
voglio dire, comunque stai parlando del settimo di rotazione
Chiaro.
contro dall'altra, insomma, gente che impatta un sacco. Questo più secondo me Golden State ha un edge sul coaching, per quanto mi piaccia Udoka. Più fattore campo, io dico Golden State in 6.
Io sono Golden State in 6 o Golden State in 5 addirittura. Però in 5 se tutto va male, cioè gli infortuni, le palle perse, White che gli ha montato le mani al contrario, Pritchard che è fondamentalmente un bambino del mini basket al campetto contro i quindicenni. Questa è l'idea. Diciamo che ecco, no, come dire. Sarei in questo momento, magari in una gara cambio idea, ma sarei in questo momento più stupito di avere una gara 7 che Golden State la chiude in 5. Fermo restando che penso che la verità si situi nel mezzo e penso che Golden State la vincerà in 6. Però.
Sì, esattamente, cioè, esattamente, sì. Proprio
Cioè
la stessa.
andare a gara 7 contando che Golden State è comunque riposata e ha infortunio giocatore non
Oh,
chiave.
ovviamente io ci spero in una gara
Ah, ma
7,
per l'amor di Dio, ma
cioè,
speriamo.
gara 7 delle finals è sempre fighissima, ci spero tantissimo, però.
Temo molto che la stanchezza, la fatica e gli infortuni e gli acciacchi siano troppo da sormontare. L'ho detto durante l'episodio che spero non sia il caso, però se lo spero è perché lo temo molto razionalmente. Quindi spero per Boston e spero per la qualità del gioco espresso e per noi appassionati che non faccia poi così male la caviglia di uno, il ginocchio dell'altro, la spalla del terzo, eccetera. Speriamo
Sì,
bene.
diciamo che secondo me ci sono buone probabilità che alla fine vinca chi è più sano. E fondamentalmente è la cosa che succede molto spesso, cioè alla fine mi ha fatto molto piacere che ci sia stata questa revelation l'anno scorso, però alla fine vince molto spesso chi è più sano. E ripeto, non esistono, per quanto mi riguarda, e lo dirò sempre, titoli con asterischi.
Ah, per favore.
Non esistono, quindi non me ne frega niente, di tutti. Non bisogna dimenticarsi, però insomma, entrambe le squadre hanno beccato dei buoni, secondo me, break fino qua, sia Boston che Golden State. Capita ogni anno. Capita ogni anno, tranquilli che ve ne dimenticherete fra 10 anni.
Beh, ovvio.
Non ve lo posso firmare adesso.
Allora, abbiamo iniziato l'episodio parlando di infortuni slash essere sani, l'abbiamo finito parlando di infortuni slash essere sani, è uno spettacolo circolare, gli racconti l'inizio, Pam, gli bruci il finale, citando Aldo Giovanni e Giacomo. Io direi che siamo arrivati alla fine della preview per le finali che iniziano giovedì, stiamo registrando, tra l'altro diciamo adesso, ma stiamo registrando martedì sera e se tutto va bene, il nostro piano malefico funziona, voi ci ascoltate mercoledì mattina,
Vediamo.
così avete un giorno in più per...
Per
Semplicemente
digerire.
se non mi addormento adesso e faccio l'editing, usciamo
Che non è
fondamentalmente
scontato.
domattina. Che non è scontato vista la nostra vita in questo momento. Detto
Esatto.
questo, non posso fare altro come sempre che ringraziare il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille,
Grazie a te, Andre.
Andre. E ovviamente buone finals a tutti.
Buone finals a tutti, un abbraccio.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti. Buonasera Andre, buonasera.
HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention.
PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease, this is a good choice for you.
It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County.
Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org.